Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. È stato un successo. Trump esalta l'esito dell'incontro con Xi Jinping, ha raggiunto un accordo sulle terre rare e ridotti i dazi imposti a Pechino. Elezioni nei Paesi Bassi e testa a testa tra l'estrema destra di Wilders e il partito liberal democratico di Jetten, la vera sorpresa di queste legislative anticipate. Inserire il reato specifico di tortura nel codice penale svizzero, lo chiede un'iniziativa parlamentare, oggi l'esame della Commissione Affari Giuridici del Nazionale. Un grande successo, così Donald Trump ha definito l'attesissimo faccia a faccia con Xi Jinping che si è tenuto a Busan in Corea del Sud. Il presidente statunitense ha confermato un'intesa con il suo omologo cinese su vari punti, dalla riduzione dei dazi imposti dalla Casa Bianca a Pechino al commercio di terre rare. Ma per maggiori dettagli troviamo il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Sì, allora l'incontro è durato circa 100 minuti, molto meno del previsto, ma in sostanza sembrano essere confermate tutte le previsioni, perché sull'Air Force che lo sta riportando a Washington, Trump ha annunciato per esempio la ripresa degli acquisti della soia da parte della Cina, già da ieri, si trattava di una delle priorità per Washington. Poi i dazi aggiuntivi del 100% che erano stati annunciati per il 1 novembre sui prodotti cinesi sono stati cancellati, dimezzati anche i dazi del 20% imposti a febbraio e marzo per la vicenda fentanyl, dopo che la Cina ha garantito azioni serie contro il flusso di materiali utili alla produzione dell'oppioide. Confermato anche il rinvio di un anno per l'entrata in vigore della stretta di Pechino sull'export di terre rare, in cambio Trump ha aperto a un rilassamento delle restrizioni sull'export di chip, compreso l'ultimo modello Blackwell del colosso statunitense Nvidia. Si va anche verso la riduzione delle tasse portuali incrociate contro le navi. Sul fronte politico Trump ha detto che si è parlato a lungo di guerra in Ucraina e che lavorerà insieme a Xi per cercare di farla finire.
Trump, lo abbiamo ricordato, ha parlato di questo incontro come di un grande successo. È effettivamente così, Lorenzo, oppure ci sono ancora delle questioni, diciamo, irrisolte tra le due parti?
Allora, Trump ha esaltato l'incontro dicendo che su una scala da 1 a 10 è andata bene 12 e garantendo che verrà firmato presto un accordo commerciale. Attenzione però, perché molti problemi restano irrisolti e, visti da vicino, i punti della tregua vanno poco oltre una de-escalation delle ultime retorsioni incrociate. Sulle terre rare la Cina ha già dimostrato, per esempio, di essere in grado di modulare il flusso delle spedizioni anche senza il nuovo sistema di licenze governative che ora ha sospeso. Su chip e tecnologie lo spettro delle restrizioni di Washington è ancora molto ampio e non si sono peraltro affrontati due dei nodi principali: lo squilibrio della bilancia commerciale a favore della Cina, che esporta molto più di quanto non importa, e l'eccessiva capacità produttiva di Pechino. Dal colloquio fuori anche Taiwan, segnale che si è voluto evitare di toccare il tema potenzialmente più pericoloso delle relazioni, da sottolineare però che Trump ha annunciato che andrà in Cina in visita il prossimo aprile. È importante perché significa che i due leader hanno voluto prendere altro tempo per negoziare un'intesa potenzialmente più profonda.
Lorenzo Lamperti, i risultati dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Poco prima di questo faccia a faccia, Trump ha ordinato al Pentagono di iniziare a testare le armi nucleari. È la prima volta dopo più di 30 anni. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente attraverso il suo social Truth, precisando che le prove inizieranno immediatamente e rappresentano una risposta asimmetrica ai test nucleari condotti da altri paesi. E testa a testa nelle elezioni legislative anticipate che si sono tenute ieri nei Paesi Bassi, a scrutinio quasi ultimato, il partito liberal democratico di 66 di Rob Jetten, pro-europeista, ha infatti conquistato 26 seggi in Parlamento, esattamente lo stesso numero andato all'estrema destra di Geert Wilders, in forte perdita di velocità. Ci aggiorna dall'AIA l'inviato Andrea Ostinelli.
La sorpresa della lunga notte elettorale olandese si chiama Rob Jetten, leader del Partito Liberal Democratico di 66.
Miljoenen Nederlanders hebben vandaag.
Milioni di olandesi hanno voltato pagina oggi, hanno detto addio a una politica di negatività, di odio, di non si può fare senza fine. Milioni di olandesi hanno scelto la positività e una politica in cui possiamo di nuovo guardare avanti insieme. Col trascorrere delle ore, il superamento del D66 con due seggi di vantaggio sul Partito della Libertà di Geert Wilders si è trasformato in parità. 26 seggi per entrambi, non di meno, gli elettori olandesi hanno premiato la campagna del D66, forza proiettata prima, a pari merito, che due anni or sono era soltanto sesta. Se questi risultati saranno confermati, Jetten, 38 anni, apertamente omosessuale, potrà aspirare a diventare il più giovane primo ministro della storia dei Paesi Bassi. Sulla carta potrebbe formare una coalizione di governo con altre tre forze moderate, ma le trattative si preannunciano impegnative. Geert Wilders, leader intransigente dell'estrema destra, pure primo a pari merito, viene invece sanzionato nelle urne per aver staccato prematuramente la spina al governo con richieste radicali in tema di migrazione e asilo. Perderebbe, rispetto al 2023, 11 seggi nella Camera Bassa. Buona la tenuta del VVD, il Partito Liberal Conservatore, male la coalizione verdi-sinistra di Frans Timmermans. L'ex commissario UE si è del resto dimesso in serata dalla guida del partito. Molto bene i cristiano-democratici.
Ci sono sviluppi in Francia in relazione allo spettacolare furto andato in scena al Museo del Louvre a Parigi 11 giorni fa. 5 persone sono state fermate, tra le quali uno dei principali sospettati dell'operazione. Lo ha annunciato stamane la Procura di Parigi, aggiungendo che la refurtiva non è ancora stata ritrovata. Nel frattempo le prime due persone arrestate nello scorso fine settimana hanno già parzialmente ammesso la propria partecipazione al colpo, messo a segno grazie ad un semplice furgone dotato di scala allungabile che ha permesso di far sparire gioielli dal valore stimato di 88 milioni di euro. La pagina nazionale, il reato specifico di tortura non è contemplato dal codice penale svizzero, una lacuna questa da colmare secondo alcune organizzazioni non governative, e a chiederlo è anche ora un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale verde liberale Beat Flach, che oggi passa al vaglio della Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio nazionale. Valentina Moccetti.
Una questione che fa discutere gli specialisti da quasi 20 anni. In ballo ci sarebbe anche la credibilità internazionale del nostro paese. La Svizzera è stata a lungo un motore della lotta mondiale contro la tortura. Ha sostenuto con convinzione la Convenzione delle Nazioni Unite. Tuttavia, le autorità penali elvetiche non possono perseguire penalmente gli stranieri sospettati di tortura presenti sul suo territorio, poiché il codice penale non prevede questo specifico reato. Nella Federazione teoricamente potrebbero quindi rifugiarsi indisturbati potenziali torturatori. Questo almeno è quanto denunciano una serie di organizzazioni non governative, tra cui Amnesty e Trial International. Oltre alla dimensione internazionale, l'introduzione di una norma specifica, secondo i suoi sostenitori, aiuterebbe anche a fornire un quadro chiaro e prevenire violenze nei centri federali d'asilo, durante detenzioni o interventi contestati della polizia. Non tutti però sono di questa opinione. La consultazione federale ha rivelato pareri negativi da parte di alcuni cantoni, fra cui il Ticino, che considerano la misura più che altro simbolica. La Costituzione federale infatti già vieta la tortura, che è punibile attraverso reati contemplati dal codice penale svizzero, come quelli contro crimini di guerra e di umanità. Anche la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia ritiene che il sistema giuridico attuale soddisfi già la Convenzione ONU contro la tortura. Misura simbolica dunque o inaccettabile lacuna? Oggi tocca alla Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio nazionale fornire una prima risposta. Durante la sessione invernale delle Camere dovrebbe poi esprimersi l'intero Consiglio nazionale.
Il Consiglio federale vuole rafforzare la presenza delle lingue minoritarie in Svizzera. Dall'anno prossimo l'Ufficio federale della cultura potrà infatti promuovere il francese, l'italiano e il romancio anche al di fuori dei loro confini regionali, sostenendo progetti culturali e formativi. Una misura questa che rientra nel messaggio sulla cultura 2025-2028. Il contributo è di Mirko Priuli.
Novità importanti da Berna per le lingue minoritarie nazionali. Con una modifica all'ordinanza sulle lingue, il Consiglio federale permetterà all'Ufficio federale della cultura di promuoverle anche al di fuori dei loro territori d'origine. Un cambiamento importante, afferma Nicoletta Mariolini, delegata federale al plurilinguismo.
La decisione concerne un cambiamento, diciamo, sostanziale per quanto riguarda l'aiuto alla promozione verso i cantoni. E in questo caso i cantoni nel passato potevano beneficiare di aiuti in loco. Con questa modifica dell'ordinanza, con gli aiuti che vengono stanziati dalla Confederazione, si può promuovere l'italiano anche al di fuori dei confini cantonali. Questo è il senso del cambiamento.
In alcuni cantoni svizzero-tedeschi, l'ultimo esempio è quello di Zurigo, sembra però che si voglia più tagliare sulle lingue minoritarie e il loro insegnamento. Una misura che serve quindi a contrastare questi tentativi?
No, perché questa decisione è stata presa facendo il dibattito in Parlamento sul messaggio della cultura, che è un messaggio che dura 4 anni, quindi è il credito quadro, se vogliamo, di tutte le attività che rientrano nel messaggio della cultura e che toccano in parte anche la questione linguistica.
Un passo concreto dunque per mantenere viva la pluralità culturale e per dare nuova visibilità alle lingue minoritarie, veri pilastri del quadrilinguismo elvetico.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.